YouTube Social Village di Marta Cagnola.
Eccoci ancora insieme, sabato pomeriggio, quindi siamo in diretta fino alle 18 con le nostre due ore di RadioTube, Social Village e Social Network. La prima ora, un sacco di spettacoli questa settimana, cinema e televisione, ma anche un po' di musica, insomma, tutto insieme. La seconda ora, quella di RadioTube Social Network, tutta l'attualità della rete e dalla rete. Questa settimana parleremo molto di esteri, parleremo molto di Stati Uniti, anche perché siamo in silenzio elettorale, quindi faremo proprio finta di non essere in Italia. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, e poi ci sono i miei account social @MartaCagnola su Twitter e su Instagram. 16,7 minuti e 35 secondi, quindi direi che è il momento di iniziare con il primo tema, tanta televisione.
Direttore.
Salve.
Mi hanno appena avvisato del suo arrivo e sono tornato. L'aspettavamo domani.
È per questo che sono venuta oggi.
Comandante Massimo Esposito.
Paola Vinci, si siede.
Grazie.
Come saprà, questa è una realtà nuova per me.
Immagino.
Cosa immagino?
Che non sarà facile ambientarsi, soprattutto per...
Una donna, vuole dire?
No. Volevo dire, per chi non sa, che qui, a differenza di altre regioni, il maggior numero di reclusi è italiano. Nei minori...
Sì, lo so, di solito la percentuale degli stranieri è più alta, ma in Campania la criminalità organizzata è un sistema che coinvolge soprattutto i più giovani, che di solito entrano per reati gravi come l'omicidio.
Si intitola Mare Fuori e andrà in onda in 6 prime serate su Rai 2 da mercoledì 23 e da oggi invece in anteprima su Rai Play. È stata selezionata dal MIP TV di Cannes come unica serie italiana tra le 12 più attese della stagione. È ambientata in un istituto di pena minorile di Napoli che ospita i ragazzi che sbagliano. Cioè chi sbaglia senza volerlo, chi sbaglia con premeditazione e chi pensa che lo sbaglio sia farsi arrestare e non quello di commettere il crimine. L'istituto minorile è a Picco sul Mare e ospita 70 detenuti, 50 maschi e 20 femmine. La serie racconta le loro storie. La regia è di Carmine Elia.
Non si nasce cattivi, si diventa per colpa degli adulti. Questo è stato il mio input. E poi la cosa che mi è piaciuta particolarmente è lavorare con questi ragazzi che hanno dato tutto. E questo è un accrescimento totale per me, ho avuto più io che loro. Ecco.
Il titolo Mare Fuori cosa significa?
Mare Fuori proprio perché questi ragazzi hanno la libertà, se gli adulti gli indicassero la strada positivamente, è proprio fuori, a portata di basta fare un passo. Mare Fuori è proprio il concetto di dire non è distante. Il mare che hai dentro può diventare anche il mare fuori se sei una persona che ha, tra virgolette, che non sono un discorso etico-morale, ma se ha degli esempi da seguire.
Non è solo una storia carceraria, ma una storia di crescita, come si dice, coming of age.
Esatto, sono d'accordo. Ed è una storia di ragazzi che inconsapevolmente fanno delle cose e chiaramente... La scelta poi è una scelta obbligata, è un po' quello che è successo nel coronavirus, no? Dove tutti ci siamo trovati, diciamo, alla livella di Totò, è presente? Siamo stati tutti quanti uguali, chiusi in casa, non c'era chi poteva fare di più o chi poteva fare di meno. Questo è quello che credo questi ragazzi vivono, perché vivono all'interno di una situazione di costrizione e imparano attraverso l'esempio appunto delle guardie carcerarie, ma soprattutto del direttore del carcere e di quello che conosce più vicino alla loro realtà, cercano di prendere qualcosa che possa dargli la permettere di andare nel fuori, cioè nella libertà del mare.
So che era una storia nata molti anni fa e che ci ha messo un po' di tempo a essere realizzata.
Perché è una storia dura, non è una storia facile. Chiaramente ci sono stati degli anni, come tu ben sai, dove la televisione non aveva il coraggio di raccontare delle storie scomode, raccontare al pubblico che esiste la realtà di un carcere minorile può essere respingente, ma è proprio in quelle realtà che racconti l'umana gente. È attraverso la rottura che racconti qualcosa che poi costruisci. Rompere un muro è facile e costruirlo è molto più difficile.
Mare Fuori è già stata venduta in vari paesi, in parecchi paesi.
Sì, è stata venduta la distribuzione della Beta, che è una casa, che è un colosso della distribuzione, che ha venduto in paesi importantissimi, Francia, Spagna, per cui devo dire che questo è un grande valore aggiunto alla fatica e al lavoro che abbiamo fatto tutti quanti.
Insieme ai giovani detenuti di Mare Fuori ci sono gli adulti, appunto, che governano il carcere, come sentivamo l'ambiziosa direttrice, che è interpretata da Carolina Crescentini, e l'appassionato comandante di polizia penitenziaria Carmine Recano. Sentiamolo.
Ma Massimo è un uomo che, diciamo, non si rassegna al destino, è uno che cerca sempre di migliorare la vita di questi ragazzi, è uno che attraverso il suo lavoro cerca di offrire una seconda possibilità a questi ragazzi, ed è un uomo segnato, diciamo, dal suo passato, testimone di un omicidio commesso da un suo amico fraterno, e in quell'occasione Massimo decise di denunciarlo e cambiare vita. Infatti la scelta, diciamo, di fare il poliziotto nasce dal desiderio di questo suo grande senso di giustizia, ed è un uomo, come posso dire, che conosce molto bene quel tipo di realtà, e proprio per questo riesce a comprendere lo stato d'animo di questi ragazzi, ad avere un rapporto con loro molto più diretto.
Il tuo personaggio ha a che fare con i ragazzi?
Sì, sono dei personaggi molto che hanno commesso sì degli atti, diciamo, violenti, però hanno dei lampi di grande umanità che fanno sperare in un cambiamento, perché poi la serie di questo parla, cioè sono storie di riscatto e di denuncia sociale. Si è lavorato molto in questo senso per rendere questi personaggi empatici, quindi con i ragazzi è stato fatto uno straordinario lavoro da parte di Carmine Lia.
Una storia napoletana, ma non solo.
È una storia ambientata a Napoli, nel carcere di Napoli, ma ci sono dei ragazzi che provengono non solo da realtà diverse, ma anche da luoghi diversi. In questo caso sì, è raccontata a Napoli, ma potrebbe essere una storia raccontata in qualsiasi carcere minorile d'Italia. Ovviamente sono dei personaggi che comunque ti segnano, poi il lavoro comunque è stato un lavoro lunghissimo, faticoso e bello, ma c'è un ricordo particolare che è legato, diciamo, al viaggio lungo fatto con un gruppo straordinario di ragazzi che si sono resi, diciamo, tutti disponibili e hanno avuto un grande senso di responsabilità anche nell'affrontare questi personaggi.
Sono curiosa di sapere se guarderai la prima puntata in TV, se hai ansia per i dati d'ascolto, se la mattina dopo stai lì ad aspettarli.
No. Vabbè, io le puntate le conosco, già le ho viste. C'è ovviamente un po' di ansia, ma è un'ansia positiva. Vivi delle emozioni contrastanti, però solitamente non guardo la TV, cerco di non pensarci e non vedo gli ascolti. Capisco se è andata bene, perché ti arriveranno delle telefonate poi.
Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... RadioTube Social Village.
Si tratta probabilmente del film più costoso prodotto in Italia fino a quel momento.
Padre Pio ha detto sì, ha detto che la devo fare. Federico Peppino, succede che hai fatto un capolavoro.
Ma ho un bel ricordo del viaggio che ho fatto durante la dolce vita.
Nessuno ti sfiggerà mai un film che dura 4 ore.
Con Fellini aveva una lotta continua.
La dolce vita per me era diventata una vera ossessione.
Il film per adesso d'Italia non esce.
Rizzoli intima D'Amato di prendersi la responsabilità di questo disastro.
Ma come fai a non vedere che questo è un capolavoro?
E la Francia impazzì per la dolce vita.
Presentato in anteprima mondiale alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia, La Verità sulla Dolce Vita, film documentario di Giuseppe Pedersoli. È uscito dal 15 settembre nelle sale con un tour di proiezioni evento in oltre 25 città distribuito da Istituto Luce Cinecittà. Quindi andate a scovare questo La Verità sulla Dolce Vita. Cosa succede in questo film? Allora, siamo verso la fine del 1958, Federico Fellini attraversa un periodo professionale complicato, ha già vinto 2 Oscar per La strada e Le notti di Cabiria, ma nessun produttore vuole realizzare il suo nuovo progetto, una storia intitolata appunto La dolce vita. Soltanto un uomo, Giuseppe Amato, già produttore di capolavori come Umberto D, Quattro passi tra le nuvole, Francesco Giullare di Dio, Don Camillo, comprende la straordinarietà del soggetto. Questo è quello che succede appunto in La verità sulla dolce vita, diretto da, lo ascoltiamo, Giuseppe Pedersoli.
Ma il progetto ovviamente nasce nel contesto dei 60 anni dall'uscita della Dolce Vita, in qualche modo rallentato dalla situazione del Covid, perché avremmo dovuto essere pronti qualche mese fa, e dalla celebrazione dei 100 anni di Fellini. Ritrovando poi una quantità di documenti importanti, interessanti, che narrano la quotidianità dei rapporti tra Fellini, regista, Giuseppe Amato, produttore, e Angelo Rizzoli, socio e distributore per la Cineritz. Una storia interessante, una storia avvincente, una storia di uomini al di là del prodotto che hanno poi realizzato, che è ancora un'icona nel mondo.
Documenti mai finora resi pubblici, si legge subito all'inizio.
Eh sì, abbiamo scoperto un piccolo tesoro di cui neanche noi eravamo a conoscenza. In famiglia, attraverso vari parenti, si è recuperata una quantità di documenti che raccontano una bellissima storia. Una storia di uomini, una storia di persone che credevano in quello che facevano e che non si fermavano di fronte a nulla per realizzarlo.
Però Giuseppe, ti devo chiedere la parentela a questo punto. Magari gli ascoltatori non la conoscono.
Beh, Giuseppe Amato era il padre di mia madre, che ahimè venne a mancare abbastanza presto, precocemente, subito dopo l'uscita della Dolce Vita, e quindi era giusto e dovuto anche testimoniare il suo lavoro.
Allora, questi documenti andavano in qualche modo messi in scena. Com'è stata la scelta? E così ci allarghiamo anche all'interpretazione, perché c'è un'interpretazione.
Allora, ho collaborato con Giorgio Serafini, amico sceneggiatore e regista, nella ricostruzione non solo cronologica ma anche proprio organizzativa e logica di tutta la documentazione che avevamo, che è copiosa, importante ed è molto più ampia di quella che ho potuto mettere nel docufilm. Però poi mi mancava l'anima del protagonista, perché di Giuseppe Amato esisteva, abbiamo trovato, a parte tante fotografie in famiglia, soltanto un filmato bellissimo, interessantissimo, anche molto divertente, di un duetto con Vittorio De Sica, di cui era molto amico, e mi mancava il protagonista. Non avevo modo di rappresentarlo altro che dandogli l'anima di un attore bravo, napoletano, che ha creduto e ha capito subito il progetto, che è Luigi Petrucci.
Per me è stata una interpretazione un po' particolare e diciamo per certi versi semplice, perché sono stato coinvolto in un'operazione d'amore, famiglia, come avrai intuito dalle parole di Giuseppe, e ho avuto la fortuna, il bene di lavorare con dei documenti per me sorprendenti. Cioè, io lavoravo con la vera sceneggiatura della Dolce Vita.
Che esiste, abbiamo scoperto, anche se qualcuno dice che non c'era, esiste.
Sì, ho lavorato con i documenti veri, le lettere vere, e addirittura ho lavorato con le camicie vere di Peppino Amato, con le sue cifre, con i suoi vestiti. Quindi l'opera per me è stata assolutamente, come dire, d'amore e anche semplice, diciamo, ecco.
Scopriamo tante cose nuove sulla Dolce Vita, ma intanto scopriamo ancora una volta la figura del produttore, l'importanza della figura del produttore. Addirittura quanto può credere un produttore in un film da soffiarlo, no, da scambiarlo con un altro.
Beh, io credo che la narrazione classica degli storiografi, delle persone esperte di cinema, abbia un debito nei confronti della figura professionale del produttore, perché nelle enciclopedie, nei libri è raramente menzionata o menzionata solo di passaggio. E invece noi abbiamo scoperto, se era necessario, anche specialmente per La Dolce Vita, quanto questa professionalità funzione, questa convinzione fortissima nella realizzazione di un progetto sia determinante per fare in modo che grandi registi come Fellini potessero realizzare i loro film.
Si chiamava Roberto Rossellini. Era mio nonno. Per il mondo era un genio. Per noi, la sua famiglia, era tutto un po' più complicato.
L'odio il cinema, non mi piace. È una tortura per me.
Mi sento sempre a disagio con la camera così.
La famiglia ha avuto bisogno di te in più occasioni.
Sì, una famiglia molto richiedente, però.
Nonno ha lasciato al mondo intero i suoi capolavori, ma a noi nemmeno una lira.
Allora, questo è un altro documentario che è stato presentato alla 77esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in particolare è stato l'evento speciale di chiusura della 35esima Settimana Internazionale della Critica. Sarà il cinema in ottobre, quindi sarà un evento speciale. Prendete nota, perché non sarà da perdere quando uscirà questo The Rossellinis. A me sono piaciuti moltissimo questi documentari, quello sulla verità, sulla dolce vita, e anche questo The Rossellinis, un film documentario di Alessandro Rossellini. Allora, stiamo parlando di Roberto Rossellini, genio del cinema, padre anticonformista. I suoi amori hanno riempito le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, scandalizzando la rigida morale degli anni 50 e dando alla luce una famiglia numerosa, orgogliosamente multietnica e decisamente molto allargata. Alessandro, primo nipote del grande regista, ha avuto una carriera traballante da fotografo e un lungo passato di tossicodipendenza. Come primo nipote di un genio, non si sente all'altezza del cognome e ora, a 55 anni, decide di girare il suo primo film, affrontando con ironia la saga dei Rossellini e obbligando i parenti a un'impossibile terapia familiare davanti alla macchina da presa. Eccolo qui, Alessandro Rossellini.
Io ho avuto un periodo della vita faticoso, difficile, e mi sono reso conto mentre cercavo di uscirne, io sono stato tossicodipendente, che uno degli elementi era stato proprio un problema identitario legato alla mia famiglia, al mio cognome, al peso, ai valori. E allora ho voluto l'origine del progetto è proprio di avere un confronto onesto, sincero, al di là dei non detti, con i figli di questo potentissimo personaggio che era Roberto Rossellini, per sentire quanto, come fosse stato per loro, insomma, questa era una motivazione iniziale di questo percorso. Poi il fatto che appunto fossero personaggi divertenti e particolari e aperti mi ha dato la possibilità di parlare con profonda onestà, anche di fronte alle telecamere, che personaggi abbastanza abituati, di quello che è stata la nostra storia familiare.
Una delle chiavi di questo documentario è la tua autoironia, perché inizi dicendo: a 55 anni ho voluto fare una cazzata. È un'affermazione pesante quella di dire.
Ma uno che si chiama Rossellini, che a 55 anni fa il primo film, potrebbe essere considerato un pazzo, nel senso, perché il rischio dell'insuccesso, quando uno c'ha di fronte dei capolavori come Roma città aperta, no, il problema è questo. Io ho visto familiari, mio padre, un uomo che ha avuto una carriera straordinaria, una vita straordinaria, però sentirsi non all'altezza del padre, e una attrice che ha fatto film hollywoodiani importantissimi, una carriera da modella gigantesca, però dirsi non sono come, sentirsi dire anche non mai come la madre, no? E quindi questo qua è stato comunque per me un fattore consapevole di alto rischio. Però io sono arrivato qui da un percorso personale di vita e che È stato anche per me un percorso di crescita, realmente.
Donne della tua famiglia, tremende, fortissime, perché i tuoi incontri anche davanti alla camera con Isabella, con Ingrid, sono tosti.
Sì, persone di grandi donne di grande personalità, e per fortuna, insomma, donne però di grande apertura mentale e di grande generosità, quindi anche se mi sono sentito messo all'angolo in alcune occasioni, c'è stato dall'altra parte il loro amore, cioè alla fine del film io una cosa sincera l'ho appresa, è il fatto che io in qualsiasi modo io sono e sarò sempre amato dalla mia famiglia, insomma.
Raccontare la vita anche intima, personale di una famiglia che però è sempre stata sotto i riflettori. Io ero piccina, me li ricordo, i rotocalchi con le foto degli amori di Robertino, delle... Quello è un aspetto importante. A un certo punto tu dici erano quasi diventati una famiglia reale.
Sì, nel senso ci sta l'occhio interno, lo sguardo nostro su di noi, che era molto diverso, che continua forse a essere diverso da quello che è lo sguardo di chi ci vede, no? E che non ci conosce, quindi c'era una sorta di oceano. Adesso le cose sono cambiate e aggiungo per fortuna, però c'è stato un momento di grande esaltazione su quello che erano gli atti di questa famiglia così all'epoca, no, osannata. Mio nonno, a prescindere dai aver fatto grandi film, ha avuto anche queste travolgenti storie d'amore, che ha un pochettino comunque tramandato come valori ai figli, quindi poi appunto ci siamo tutti trovati a avere più di una moglie, più di un figlio da madri diversi, e perché nel caso di Robertino, Robin, bellissimo, ha avuto donne come appunto Carolina di Monaco, che ha scatenato il paparazzismo internazionale, insomma, quindi, e quello sicuramente l'ha segnato. Queste sono cose che comunque uno si domanda, ma sono speciale? Sono diverso?
RadioTube Social Village.
Abbiamo parlato di televisione, abbiamo parlato di cinema nel nostro RadioTube Social Village del sabato pomeriggio, ma torniamo a parlare di televisione con una serie. È andata in onda la prima puntata, a me è piaciuta molto, chissà se l'avete vista. Vabbè, entriamo in atmosfera così.
Senta, io conosco più o meno tutti in questura, ma lei non l'ho mai vista.
Perché sono sempre in archivio.
Petra Delicato è come Pietro, ma da donna.
No, è solo Petra.
Ecco voi.
Grazie.
Senta, ispettore, mettiamo in chiaro una cosa. Io non sono tipo da panino. Per me pranzo è un piatto caldo e, se è il caso, un bicchiere di vino.
No, chiariamo subito una cosa, vice ispettore. Un sopralluogo qui a Samarcanda andava fatto, quindi tanto valeva metterci in mezzo un panino. Il piatto caldo, quello se lo fa cucinare la sera da sua moglie.
Mia moglie è morta e io abito in un residence.
Allora lei toccherà prepararselo da solo.
Abbiamo già capito da questa clip com'è il carattere di Petra Delicato, poliziotta, personaggio creato dalla scrittrice spagnola Alicia Jiménez Bartlett, ora diventa anche protagonista della serie Sky Original, prodotta con Cattleya e Bartleby Film, in onda dallo scorso lunedì alle 21:15 su Sky Cinema. Ve la siete persa? Petra è in streaming anche su Now TV. Protagonista Paola Cortellesi, a firmare la regia è Maria Sole Tognazzi. Buongiorno Maria Sole.
Ciao Marta.
Diamo un po' di numeri, dai. 746.000 spettatori medi, miglior esordio per un nuovo titolo Sky Original negli ultimi 4 anni. Titolo più visto del 2020 sui canali Sky Cinema. Insomma, che ne pensi? Contenta?
Beh, io in questi casi non penso, ma soprattutto devo dire che non ero molto pratica di ascolti TV e soprattutto di ascolti rispetto alle serie, ai vari network, abbonamenti e cose di questo tipo, perché venendo dal cinema io sono, faccio parte di quella categoria di registi che sa tutto del box office, della media schermo eccetera, ma non del resto. Però sono stata svegliata la mattina dopo da una bellissima telefonata di Riccardo Tozzi di Catplay e di Nicola Maccanico di Sky, entusiasti perché mi hanno detto che è stato molto seguito Petra, che ha fatto addirittura il miglior ascolto per una serie Sky Original degli ultimi 4 anni addirittura, cioè mi sembrava una specie di, non sapevo se stavo ancora dormendo o se ero sveglia, tra le due cose. Comunque sono chiaramente molto contenta.
Volevo chiederti, cinema, serialità, hai trovato qualche differenza nel modo di lavorare?
Ma fermo restando che sia il cinema per il cinema che i film per la TV, insomma, o tutto il resto, sono comunque dei lavori meravigliosamente collettivi, cioè anche quando fai un film per il cinema comunque ti rapporti con una produzione, una distribuzione. Nel caso di una serie ovviamente è un lavoro più lungo e ci sono più persone con cui hai però un confronto costante, ecco, forse nella serialità, nelle serie è un pochino più presente rispetto a un film al cinema, perché dietro al monitor c'è un bel gruppo di persone con le quali ti devi confrontare, che ti dicono sì va bene, no non va bene, insomma diciamo che un regista di cinema è meno abituato a questo confronto così costante.
A proposito di confronti, con quella bella squadra di sceneggiatori, Giulia Calenda, Ilaria Lamacchia e Furio Andreotti, ciao Furio, avete dovuto maneggiare un materiale importante che è quello dei romanzi di Alicia Jiménez Bartlett. Com'è andata?
Allora, fermo restando che saluto i meravigliosi sceneggiatori che sono amici anche miei, io ho conosciuto Paola Cortellesi insieme a Furio, parliamo dei Flintstone, cioè di non so quanti, 10, 20, 30, no, 30 no, però insomma tanti anni fa, proprio perché andavo a vedere i suoi spettacoli in teatro, in molti di questi c'era anche Paola e ci siamo conosciuti insieme veramente a 20 anni, quindi figurati l'emozione di ritrovarsi da grandi a fare una cosa così importante insieme. Comunque io sono stata molto avvantaggiata perché sono entrata in seconda battuta, il primo lavoro delicatissimo, importantissimo, lo hanno fatto loro con Catplaya e con Sky, perché è stato l'adattamento dei libri, spostamento dei libri dalla Spagna all'Italia e soprattutto un adattamento che significava anche cercare di rendere più moderni in alcuni casi, vale a dire, i romanzi di Alicia Jiménez Bartlett sono iniziati intorno alla fine degli anni 90, il primo se non sbaglio era del 96. È chiaro che questo adattamento ha fatto un triplo salto, no? Prima lo spostamento in Italia e poi ovviamente un cercare di rendere più moderni e proprio le tecniche anche di investigazione che ci sono adesso e che 20 anni fa non c'erano. Quindi loro hanno fatto un grande lavoro, la scelta di portare tutto a Genova, non so se è stata degli sceneggiatori o di Catplaya, comunque chi l'ha pensata, secondo me l'ha pensata molto bene, perché Genova è un'ottima risposta a Barcellona, ha tante cose in comune, è una città poco sfruttata al cinema e meravigliosamente cinematografica.
Come dicevi, tra i vecchi amici Paola Cortellesi, che peraltro ti ha accompagnato nel tuo debutto alla regia, com'è stato tornare a lavorare con lei?
È stata una delle ragioni per cui da subito, io stavo scrivendo un film, stavo lavorando al mio prossimo film, ho messo tutto da parte e ho detto no, voglio prima fare questa serie, perché Paola è una di quegli incontri, so che sembrerà che tutti dicono dei propri attori quando stanno in promozione di una cosa, che attore, che persona meravigliosa, no, non l'ho detto sempre di tutti, anche se sono stata molto fortunata perché ho sempre scelto per i miei film gli attori che volevo, anche umanamente, non solo per la loro bravura. Paola devo dire che fa parte di un'eccezione, perché ancora più di tanti altri amici attori è veramente un essere umano incredibile, è un'attrice così poco attrice, cerco di spiegarmi meglio, ha tutte quelle, ha un'umiltà, ha un modo di ascoltare il regista, di lavorare e di essere completamente al servizio, completamente priva di divismo, completamente priva, è veramente un tale piacere e un confronto così intelligente poter costruire un personaggio con lei, che l'idea di ritrovarla quasi 16 anni dopo il mio primo film dove c'era anche lei, appunto più grandi, con un progetto così bello, era un'emozione per me imperdibile. Quindi quando mi hanno chiamato e mi hanno chiesto di farlo, ho detto immediatamente di sì. Ed è stato veramente come ritrovare, a parte un'amica che chiaramente nel tempo ci siamo sentite ma viste pochissimo, ma insomma ritrovarci su un set un po' più grandi è una bella emozione, è un bel momento. Eravamo felicissime di lavorare insieme ed è durato quasi 5 mesi il lavoro, quindi insomma ti devi amare molto, perché c'era tutti i giorni lei.
Com'è stato invece il tuo rapporto con Petra? Strana, tumultuosa, intensa?
Beh, Petra ragione due insieme a Paola, cioè Paola più Petra sì, lo faccio, perché anche lì io avevo letto un romanzo della Lisia che non apparteneva a questi gialli, si chiamava Uomini Nudi, era un bellissimo libro. E quando Riccardo Tozzi invece mi ha parlato dei gialli, mi ha dato 3 romanzi da leggere, io sono corsa a casa, ho iniziato a leggere e mi sono innamorata di Petra, mi sono innamorata del personaggio. Sapevo che molto probabilmente l'avrebbe fatto la Cortellesi, però in quel momento io stavo sui libri e non pensavo neanche all'attrice che l'avrebbe realizzato, cercavo di entrare nello spirito dei romanzi e di capire questa donna che Alice ha voluto raccontare, e me ne sono innamorata perché è una donna molto simile a lei, in questo caso molto simile ad Alice. Quando l'ho conosciuta l'ho capito, ha proprio quello sguardo così intelligente, ironico, schiacciante, ed ha una doppia anima, una doppia natura questa donna. E chiaramente per me le contraddizioni sono sempre frutto poi innamoramento. È una persona estremamente contraddittoria, apparentemente antipatica perché molto schiva, brutale e diretta, però poi te ne innamori, ecco. E io a mano che andavo avanti con la lettura del libro e mi appassionavo a lei, e ho cercato di riproporla nel migliore dei modi insieme a Paola sullo schermo, intendo dire.
A proposito di innamoramenti, io mi sono un po' innamorata di Andrea Pennacchi.
Ti volevo far arrivare alla mia, con tutto l'amore per Paola che ringrazio costantemente, però sei arrivata anche all'altro punto che mi sta a cuore come non mai. Mentre Paola appunto era decisa, lei era felice di farlo, si doveva trovare il suo vice, che poi è l'altro protagonista della serie, insomma sono loro due, tutto il loro rapporto, la loro amicizia, il loro confronto. E ci sono state tante discussioni, incontri in produzione per capire quale fosse la mossa giusta da fare. Io da subito ho intuito, e in questo mi hanno ascoltato molto, che sarebbe stato bello scoprire un attore. Ora Pennacchi non l'ho scoperto io, perché Pennacchi è un attore incredibile che lavora in teatro da tantissimi anni, è stimato e amato, però sicuramente possiamo dire che non era così conosciuto dal grande pubblico, anche se subito dopo le riprese di Petra ha fatto quel meraviglioso personaggio in TV alla 7, il Poiana, a Propaganda Live, ha cominciato ad avere un successo incredibile, ha scritto anche un libro. Quindi è stato un momento subito dopo Petra in cui io ho cominciato a intuire che Andrea avrebbe avuto quest'anno un'escalation totale, e devo dire che ce l'ha avuta anche con la nostra serie, ma non tanto per gli ascolti e il successo, ma per quanto è stato amato dal pubblico in questa prima puntata. Insomma, sai, noi seguiamo un po' su Twitter, un po' ormai anche qual è il gusto, no, del pubblico, e sono cattivissimi, l'amabile popolo di Twitter.
Accidenti, sì, delicatissimi, proprio.
Quanto sono delicati, che persone carine. No, non tutti, no, non generalizziamo, però certo si fanno bruttissimi incontri anche, volendo. Devi avere molta forza quando apri quella pagina lì e dici vabbè, fammi vedere un po' che dicono. Detto questo, lui è stato, anche Paola, ma lui è stato, ti rendi conto di quanto è amato, di quanto è stato amato nella serie, perché erano complimenti continui. Io ho fatto dei provini, cioè io ho stabilito con la produzione che avrei fatto degli incontri e che secondo me un personaggio nuovo con un attore non necessariamente popolarissimo sarebbe stata una giusta scelta accanto a Paola, che invece è iconica e super popolare. E mi hanno detto sì, hai ragione, ma non era semplice, perché devi trovare un attore comunque di un'età, non proprio più un ragazzo, Pasolino straordinario che nessuno conosce, o comunque che il grande pubblico non conosce, e non sono tantissimi. Quando ho incontrato Andrea, dopo il primo provino fatto, io ho chiamato in produzione e ho detto: abbiamo il nostro protagonista. E tutti mi hanno detto: beh, Sole, ti vorrei dire che si fanno normalmente, non so, 100-200 provini per un protagonista di una serie. Io ho detto: sì, ma io li farò, però vi dico già che per me è lui. E così è stato. Devo dire che ha fatto altri incontri, altri provini, perché comunque così è la legge delle serie. Però sono stata felice di convincere tutti che lui sarebbe stato fisicamente, anche perché la sua bravura non veniva messa in discussione mai, eh. Però sai, c'è un personaggio di un romanzo, un'età, una caratteristica, ce l'avevano in mente all'inizio del sud, poi è diventato del nord, ho detto: scusate, la cosa importante è questa roba qui. Mi hanno ascoltato, devo dire, tutti, ed oggi sono tutti felicissimi che Andrea sia il nostro vice ispettore Monte. Ed è veramente una grande coppia, secondo me. Hanno formato una cosa. Ho capito subito io che lui accanto a Paola e Paola accanto a lui avrebbero fatto i numeri, che erano perfetti, che si equilibravano, che era proprio la scelta adatta. L'ho capito immediatamente. Non sono una regista bravissima, ma ho un certo intuito sugli attori.
Brava Maria Sole, io aspetto le prossime puntate di Petra. Grazie a Maria Sole Tognazzi.
Grazie a te, grazie.
Radio Tube Social Village.
Ultimo blocco di Radio Tube Social Village. Io tornerei al cinema. Andiamo al cinema insieme, dai, torniamo al cinema insieme.
Stato sociale, sono fortissimi. Per un certo pubblico, per i ragazzi, per i giovani, sono molto più famosi di noi dinosauri.
Sei abbastanza alternativo per andare a Sanremo o a Ice Factor e rimanere te stesso e portare una qualche forma di contributo, hai vinto e somiglia ai tuoi padri nuovi.
Hai tante menti che si ascoltano e ci si fida l'uno dell'altro. La bellezza è proprio che il tutto è composto delle individualità di ognuno.
Continuiamo a guardarci tra di noi come dei cazzo di innamorati.
La personalità forte, singola, non ci interessa. Da soli non si va da nessuna parte.
Abbracciateli tutti, per favore, in questa bellissima piazza, che è la nostra.
La piazza della mia città, Bologna e lo Stato sociale, un film di Paolo Santamaria. In questi giorni al cinema è uscito il 17, quindi c'è la piazza, c'è Bologna, c'è lo Stato sociale e con noi c'è Lodo Guenzi. Ciao Lodo!
Ciao, ciao. Io spero che voi mi sentiate, io sono in treno e ti sento... E ti sento e anche no.
Ma io invece ti sento sì, quindi noi abbiamo fiducia delle linee telefoniche. Lodo, mi racconti com'è nato questo La piazza della mia città? Perché tutto parte da un concerto, cioè il concerto a Bologna in piazza del 12 giugno 2018. Però poi da qui si allarga, parlate...
Pronto?
Eccoti, Lodo, ci Eccoti. Sei?
Ci sono, io ecco. Ci sono. No, dicevo, è nato da un concerto che a un certo punto non doveva neanche esserci. Cioè succede questa cosa, che a Sanremo va tutto bene, noi eravamo già in giro da parecchi anni e ci chiedono di suonare in Piazza Maggiore, caspita che bello, l'avevamo fatto nell'80 i Clash e poi nessuno, e poi per celebrare il declino della civiltà è successo nel 2018 da noi. A un certo punto un vice soprintendente dice: ma cos'è che diamo veramente Piazza Maggiore allo Stato Sociale? Ma chi sono lo Stato Sociale? È una cosa che non si deve fare. Capirei Morandi, capirei Vasco Rossi, arrivo fino a Neck che è di Sassuolo, testuali parole.
Allora abbiamo perso, abbiamo, eccolo qua, ecco, ci sei, sì, fino quindi, a Neck che è di Sassuolo, cioè possiamo uscire dalla provincia e andare fino a Modena, ma chi sono questi Stato Sociale? Ok, giusto.
Purché non ci siano questi cialtroni.
Questi cialtroni. Senti, hai citato Morandi, perché che è una delle voci che avete sentito in questo La piazza della mia città.
Sì, in realtà non è stato straordinario, perché prima ancora nel senso che il film non l'abbiamo fatto noi, abbiamo fatto un concerto e I Wonder ha fatto un film su questo concerto, una cosa che ci lusinga, ci imbarazza anche un po', perché sono cose che di solito succedono quando sei già morto. E quindi Morandi è stato carinissimo, perché già ai tempi aveva fatto un video dicendo Stato Sociale deve suonare in Piazza Maggiore assolutamente, come se fosse NEC o come se fossero di Sassuolo. E poi abbiamo visto che hanno contribuito, insomma, degli amici, Luca Carboni, Dandy degli Schiantos, Bottura, Matilda De Angeli, insomma, Luis Sal, insomma, è una cosa che ci emoziona, ci lusinga e ci fa anche sentire vecchi, se vuoi, in senso piacevole. Direbbe il poeta Max Pezzali, celebra il primo tempo della nostra vita.
Uno dei più grandi poeti del nostro tempo, sono d'accordo con te. Ma com'è essere un artista e essere di Bologna? Perché vivi in un humus favorevole, però hai anche una responsabilità in più.
Ma guarda, è ovviamente una cosa bellissima, nel senso che è la città del mondo in cui ha concentrazione, diciamo, di musicisti, scrittori, fumettisti, tutto quello che vuoi, per numero di abitanti, credo che la densità sia la più ampia di sempre, perché poi è una città molto piccola. Ecco, nel suo essere molto piccola tu non hai nessuna barriera con gli studenti, con i lavoratori, con le persone che abitano i bar, cioè non vivi isolato in quanto scribacchino di canzoni, e questa cosa un po' salva la vita, secondo me è la fortuna di fare ad esempio musica a Bologna, posto da cui vengono una quantità di cantautori infiniti, ma anche posto i cantautori vanno a vivere, sono andati a vivere, quasi tutti hanno vissuto a Bologna, quasi tutti hanno registrato al Phonoprint in questo momento, per dire, Edo, che è di Latina, Calcutta, abita non lontano da me, Giovanni Truppi abita di fianco a me, è una cosa che continua a succedere, anche se non sei di Bologna, venire ad abitare a Bologna, se fai questa cosa nella vita, è importante.
Guarda, anche se non sei un cantautore, io appena è finito il lockdown e appena ho potuto prendere un treno, la prima cosa che ho fatto è andare a Bologna, e anch'io devo salutare un bar, che è il Bar Maurizio, saluto Giorgia, che è la regina, the queen of Bologna, ovviamente.
Hai fatto bene, eri a circa 35 minuti da casa mia.
La prossima volta te lo dico, così ci beviamo, esatto, insieme un caffè al bar. Avete scoperto qualcosa di nuovo su Bologna con la piazza, guardando la piazza della mia città, della quale voi siete i protagonisti?
Ma guarda, la cosa, allora, ci sono due temi che comunque ci colpiscono molto. Delle cose che non abbiamo vissuto e si racchiudono in due anni, uno fondamentale, perché è in sé il carnevale, l'immaginazione al potere, quella cosa incredibile che è successa in quella città e l'inizio della violenza, delle repressioni, delle armi, che è l'anno 77, e l'altro ovviamente è il 1980. Noi viviamo, siamo tutti nati dopo la bomba alla stazione di Bologna. Noi viviamo di racconto, abbiamo scritto un pezzo che è il racconto del papà di uno di noi che faceva l'autista di autobus e ha girato l'angolo e ha trovato questa incredibile Guernica di macerie. Ecco, io devo dirtelo, quando la parte Boni racconta di che cosa è stato quel botto, sarà che sono nato qui, sarà quello che sarà veramente, ma... E ogni volta che c'è un punto di vista nuovo su quella cosa lì, sul 77 e sull'80, mi si sposta qualcosa dentro.
Lo capisco. Lodo, voglio farti sentire un pezzettino di un trailer, chissà se lo senti bene, proviamoci, eccolo qua.
A 23 anni non sai come ti ritrovi in certe situazioni, ti ci ritrovi e basta. Bibi forse aveva bisogno di dimostrare qualcosa più ad una ragazza che a se stesso.
Sei sicuro fosse qui?
Rice, quello di cui ha bisogno, non l'ha capito neanche adesso che ha 50 anni.
Non lo so, è tutto uguale qua.
E io
Allora, Est, Dittatura Last Minute, è un film che io ho visto a Venezia, un film di Antonio Pisu. Ne ho già parlato la scorsa settimana perché l'ho trovato delizioso, anzi due settimane fa l'ho trovato delizioso. Sei uno dei protagonisti, Lodo. Antonio Pisu, quando gli ho chiesto come mai hai scelto Lodo Guenzi, mi ha detto: ma Lodo Guenzi è uno che ha fatto credere agli italiani di essere un cantante, in realtà è un attore. È vero?
Beh, è stata la mia prova d'attore fondamentale, convince 60 milioni di persone di essere un cantante senza assolutamente sapere cantare. Non è niente male. Devo confessarti che, siccome è caduto in prescrizione, si può dire, quando sono uscito dal la prima cosa che ho fatto è stato prendere un treno per tornare a casa. Ho preso un treno sbagliato che non fermava a Bologna, ho simulato un malanno e l'ho fatto fermare un treno.
No!
tipo a Castel San Pietro, una cosa del genere. E quella è stata una buona prova d'attore.
Io non ho Don't try this at home, non fatelo anche
ecco.
Non fatelo.
Neanche se sono diplomato. Ma guarda, io sono 12 anni che faccio l'attore di teatro. Ovviamente nei primi periodi dello stato sociale i concerti sono più piccoli, quindi ne facevamo di più e quindi più o meno un po' più grandi e spesso non siamo in tour, sono spesso in tournée col teatro. Non ho mai pensato di fare cinema, ma è una cosa carina da raccontare, da dire, ma un ragazzo che si chiamava Max Croci stava facendo un film nel 2018 e mi voleva assolutamente protagonista del suo film, era anche un regista a suo modo importante, l'ho incontrato, una persona deliziosa, non mi ha fatto provino, non mi ha fatto niente, voleva proprio che fosse protagonista di quel film, mi ha convinto, ho detto proviamo a fare questa cosa e poi siccome era molto malato è venuto a mancare, è stato anche un lutto di un certo rilievo nel mondo del cinema.
Certo.
E a quel punto ho pensato che boh, forse valeva la pena provare se lui era così convinto e quindi qualsiasi cosa succeda in questa strana carriera che è nata, che chissà se durerà o non durerà, ma forse non importa, però qualsiasi cosa succeda è un po' dedicata a Max Croci.
Che bello, grazie di aver ricordato anche Max Croci. Io ricordo, andiamo tutti al cinema a vedere La piazza della mia città, Bologna e lo Stato sociale, un film di Paolo Santamaria. Grazie all'attore Lodo Guenzi, un abbraccio Lodo,
ciao,
grazie,
ciao, grazie,
a presto,
ciao.
Grazie. Noi facciamo una breve pausa, giornale radio delle 17, poi saremo insieme con la seconda ora di RadioTube.